Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Il numero è sempre quello per scriverci durante la diretta, 331-6214013, con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Per le mail, se invece preferite scriverci in altri momenti per consigli, segnalazioni, richieste di informazioni, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi, che saranno la rubrica di lirica a cura di Giovanni Chiodi. Andremo a Solbiate Euluna, dove comincia una rassegna tra le più interessanti che si svolgono al di fuori delle grandi città, jazz, altro. E tutta la prima parte è dedicata al cinema, perché vi faremo ascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini a Luis Nero per il suo ultimo film. Saremo collegati con Fabio Martina per un documentario che parla dei giovani a Milano, Young Milano. E poi, prima di tutto, come abbiamo fatto per tutti questi giorni, ci colleghiamo con il Pesaro Film Festival e proprio con Barbara Sorrentini. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, sempre dal conservatorio con i nostri amici che suonano. Sento solo io praticamente.
Scusami, no, è perché no, ieri si sentiva un po' dopo, si sentivano i cantanti, okay. Sì.
Sì, questa cosa con le finestre aperte, la fine scuola di giugno, bellissimo.
Certo.
E quindi questo significa che sono davanti a questa chiesa sconsacrata che è di Santa Maria Maddalena, dove la mattina si tengono gli incontri. Ora appena finito, vengono chiamati matinè caffè alla Maddalena, che fa molto
però.
Esatto, però è una chiesa. E è appena stato presentato il libro Lo sguardo attivo di Gianni Fiorito, fotogiornalismo, fotografia di scene e altri territori. Dico il titolo esatto perché Gianni Fiorito, come dice, fa tanto fotogiornalismo, nel senso che ha raccontato, questo libro racconta tutti i suoi percorsi, anche proprio nella cronaca, ha fotografato momenti di mafia in Sicilia, ma soprattutto il motivo per cui di fatto si trova qui è perché lui ha fatto tantissime foto di scena su diversi set. Lui è napoletano, quindi non a caso i set napoletani sono un po' il suo forte, ha lavorato tantissimo con Paolo Sorrentino, ha lavorato con Patti Corsicato, con Capuano, con Antonio Capuano, insomma, che ha mostrato parte del suo lavoro. Ovviamente c'erano tutti i curatori del libro, Armando Andri, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce per Arte Vigiland, e questa è stata la prima parte del mattinè del caffè alla Maddalena. Adesso invece sta cominciando l'incontro con Tommaso Ottomano. Tommaso Ottomano, adesso non so se tutti hanno capito chi sia, però lo hanno credo visto in molti a Sanremo con Lucio Corsi, era quel losco figuro con quella pettinatura surreale che è la sua pettinatura, perché si è presentato qui anche con i capelli così svolazzanti. Lui di fatto è un regista di videoclip.
Sì.
È stato dedicato una sorta di personale proprio ieri, mostrando tutti i suoi videoclip fatti con Lucio Corsi, con i Maneskin, con i Baustelle, insomma, comunque in campo musicale naturalmente è molto conosciuto. E si traduce anche Rodrigo D'Erasmo, per cui il prossimo incontro, che appunto come dicevo sta cominciando, è in parte dedicato al lavoro registico di Tommaso Ottomano e a quello musicale di Rodrigo D'Erasmo, che abbiamo visto visto anche alla nostra festa sul palco per la serata Il Ricordo di Paolo Benvenu, e lui era uno dei musicisti, infatti poi ieri ne abbiamo parlato così internos, ha fatto tanti complimenti alla Radio Popolare. Siamo sempre contenti quando qualcuno se ne va felice da, da un'iniziativa di Radio Popolare. Questa è la giornata, poi questa sera ci sarà l'attrice Ariel Domblas sul palco di Piazza del Popolo con un suo film tratto da Balzac, I segreti della principessa viene dal mare, cioè tanto un nome uno vale l'altro. E lei è un'attrice, ha lavorato tantissimo con Enrico Romero in quasi tutti i suoi film, e quindi insomma anche porta una testimonianza di quel cinema francese che ha dato tanto alla storia, alla cinematografia di Francia, ma d'Europa e forse anche del mondo, direi.
Sì, beh, Ariel Dombal, poi insomma famosa anche la sua liaison con Bernard Henri Lévy, esatto, che è durata tanto tempo.
Tra l'altro lui sta anche lui ha fatto oltre a essere filosofo intellettuale che conosciamo,
certo, è anche super presenzialista, sì.
Noi ci stiamo chiedendo se ci sarà anche lui questa sera.
Ma anche no, ecco.
Però ha fatto anche diversi documentari. A Cannes aveva presentato un documentario sull'Ucraina e ha fatto anche.
Era andato in giro per l'Ucraina, mi ricordo.
Esatto.
All'inizio
e poi
del
comunque
conflitto.
Hanno lavorato anche insieme in altri film di tanti anni fa che lui ha realizzato. Insomma, sì, sono un po' di tutto, un po'. Però vedi, alla fine mette in ombra lei, che di fatto è degnissima anche.
No, lei è stata un'attrice importante. Ha avuto, infatti hai giustamente sottolineato anche tutto quello che ha fatto in passato. Bene, e vuoi segnalarci qualcos'altro prima di passare al prossimo ospite?
La giornata è questo, in arrivo anche Gianni Amelio, a cui è dedicata la retrospettiva integrale completa, con un saggio di Marsiglio che raccoglie tante interviste, voci, saggi critici, e Amelio tra qualche ora diventerà, conoscendolo, la star del festival.
Comunque ho scoperto come si chiama
Ariel Domblas.
Allora, ho scoperto come si chiama il film in omaggio ad Ariel Dombal, Les secrets de la princesse de Cadignan.
Cadignan, esatto, da Balzac, un film in costume, molto concentrato su di lei, diciamo la verità, perché di fatto lei poi è anche nota per tutta una serie di interventi che lei ha fatto, perché l'ha messa in mostra da questo punto di vista per mantenere una sorta di giovinezza, no?
Però
si vede.
L'effetto Parietti è immediato.
Problema, esatto.
Va bene.
Però insomma in Francia fa molto, c'è molto, no? Ricordiamo anche Manuel Béart.
Je me rappelle. Direi di
Basel contro Gianni Amelio sarà. Versus Gianni Amelio.
Va bene. Fa un po' Tarantino così. Però va bene. Allora, in realtà, come dicevo, tutta la nostra prima parte è dedicata al cinema, in questo caso a un documentario. Barbara, vuoi introdurre tu il nostro ospite prossimo che è già in linea?
Allora, sì, dunque, il nostro ospite, adesso io non so al momento se abbiamo Fabio Martina o
Fabio Martina.
Forse
Fabio Martina insieme ai suoi ragazzi.
Che sono,
sì, no, ci sono anche loro.
Ha realizzato Young Milano, lo sguardo dei giovani sulla città, che verrà proiettato oggi al Cinema Arlecchino alle 17, un lavoro fatto appunto molto corale di ragazzi che cercano un po' se stessi, di raccontare se stessi, ed è la sfida che Fabio Martina porta anche con il suo Festival Boxing Festival che avevamo sentito non molto tempo fa. Buongiorno.
Fabio, ci sei?
Sì, ci sono, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare.
Chi c'è con te?
Grazie Barbara per questo spazio che ci concedete ogni volta, grazie.
Chi c'è con te?
Ci sono Rick, Sal e Rebecca.
Ciao!
Sono molto emotivi.
Ciao! Ciao.
La loro prima intervista in radio. E quindi sono
quanti anni avete? Quanti anni di
fatto così?
Grazie.
Così parlate direttamente.
Ciao a tutti, sono Riccardo Mometto, ho 16 anni e frequento una scuola di cinema e fotografia.
Ciao, io sono Rebecca Ripinto in Arte Erdisien e ho appena finito gli studi in un istituto professionale del Mazzini e adesso sto studiando recitazione a 18 anni.
Com'è stato questo lavoro? Qual è l'obiettivo che vi siete posti per questo documentario?
Allora, il documentario prima di tutto è stato girato interamente da noi giovani di varie realtà. E, ognuno di noi ha fatto vari video in giro per Milano facendo vedere le cose che più gli piacevano, quelle che invece non gli piacevano, e dando anche dei pareri riguardo alla città.
Ecco, dove siete andati a girare?
Siamo andati, allora, c'erano diversi gruppi di diversi ragazzi, noi siamo andati al Duomo e appunto siamo anche vicino al Duomo, comunque ci siamo fermati dove c'erano i monumenti a spiegare un po' Milano, a spiegare le nostre sensazioni, le nostre emozioni che ci provocava Milano.
Siamo stati alla Piazza della Borsa, appunto si sono molto divertiti, in quell'occasione io c'ero.
E che cosa è uscito? Che cosa un po' avete cercato e un po' inaspettatamente uscito da questi filmati che avete fatto?
Noi non abbiamo ancora visto il film, appunto, diciamo, abbiamo visto soltanto il trailer, e vedendo il trailer, secondo noi per ora ci è piaciuto molto comunque, e speriamo che venga comunque un buon lavoro, noi lo vedremo anche noi per la prima volta questa sera.
Va bene.
Magari chiediamo qualcosa a Fabio sul lavoro di coordinamento, su come ti è venuta questa idea, cosa pensavi, visto che Fabio ha un lavoro di formatore e anche insomma molto spesso a contatto con i giovani.
Sì, diciamo il progetto è un progetto nato proprio per raccontare la città utilizzando i cellulari, quindi sono stati coinvolti 80 ragazzi di varie realtà, quindi CAG, Centro di Aggregazione Giovanile, soprattutto nella zona nord di Milano in questo caso. Il progetto tra l'altro continuerà anche il prossimo anno, e cercheremo di arrivare a sud, a est e a ovest, per avere un racconto anche più complessivo della città, da altri punti di vista, da altri punti della città. I ragazzi in questo caso, diciamo, quelli che avete sentito fanno parte di Grill Factory, che è una factory che produce musica, si trova in zona Bergamo. Loro stessi sono dei musicisti, si può dire, in erba, hip hop, non so, adesso poi io sono un boomer, quindi non vorrei cadere e scadere, però la colonna sonora è stata fatta da loro con Leonardo e con Carlo di Real Factory, che li coordinavano, oltre al fonico Ale, appunto, che ha prodotto insieme a loro la musica. Insieme abbiamo girato la città per 8 mesi, siamo stati con 80 ragazzi e i loro cellulari in varie zone di periferia, di centro, e l'ipotesi era proprio quella, l'idea era proprio quella che loro raccontassero senza mediazione la città. All'inizio io pensavo di fargli scrivere delle storie, da raccontare sia a voce, magari auto-intervistandosi, oppure inscenando delle piccole fiction, però questa cosa non ha tanto funzionato. Allora insieme a Circonvolla Team abbiamo deciso di girare la città semplicemente con cellulari e di lasciare che fossero loro, guardando e inquadrando, a raccontare quello che vedevano. E in effetti, diciamo, io invece il documentario l'ho visto di 68 minuti, è venuto proprio fuori il loro punto di vista sulla città, nel bene e nel male. E quindi, diciamo, senza una regia da parte mia, io sono in questo caso semplicemente un coordinatore, non sono un regista, un autore, come mi piace essere, insomma, sono solo sto a guardare quello che è successo, perché è veramente un prodotto senza filtri ed è importante ancora di più per fare non solo per i ragazzi, sicuramente, perché è un mezzo di espressione, ma anche per gli adulti, e gli adulti si occupa di ragazzi, anche le istituzioni, per capire che cosa effettivamente andrebbe fatto in quella direzione. Per cui questo progetto, tra l'altro, è stato finanziato dalla Regione Lombardia, quindi ha un finanziamento di un'istituzione che è molto interessata in questo momento ai giovani e alla loro, diciamo, situazione. Quindi, diciamo, è veramente un prodotto molto fresco, molto i cellulari sono veramente un mezzo che noi utilizziamo, noi boomer utilizziamo, ma loro sono nativi, e quindi è uno strumento che utilizzano proprio come una mediazione con la realtà. Io osservavo l'altro giorno sulla terrazza del Duomo per un altro lavoro, anche tutti i turisti, no, che salgono sulla terrazza, la prima cosa che fanno non è guardare le guglie del Duomo, ma tirare fuori il cellulare e inquadrarle. Invece per loro è ancora più diretta e immediata questa cosa, per cui è veramente uno strumento che ci permette di vedere la realtà con loro, e quindi, diciamo, lo continueremo questo lavoro.
Va bene, grazie. Allora appuntamento alle 17 all'Arlecchino con tutti i ragazzi e ragazze, poi magari si potranno fare delle domande. Ciao Fabio, grazie.
Grazie Fabio, a risentirci. Ciao ragazzi, ciao, un saluto a voi. Grazie mille. Allora, salutando i protagonisti, il coordinatore, i realizzatori di Young Milano, con Barbara ti chiedo di anticipare la prossima intervista che ascolteremo. Noi ci prendiamo magari una pausa con un brano musicale e la mandiamo subito dopo, ma così non ti tratteniamo in diretta davanti al conservatorio, lo ricordiamo, esatto. Barbara ci tiene. Ecco, per cui non è. Allora.
Sì, in realtà si presenta abbastanza da solo, esce oggi nelle sale il film Milarepa di Luis Nero. Milarepa ovviamente è un titolo, ma poi lo diremo anche nell'intervista che ci ricorda tanto di Diana Calani, ma qui c'è una rivisitazione ai giorni nostri e c'è anche un po' un voler cercare di trasformare quello che Milarepa nella storia è sempre stato considerato un uomo in una giovane ragazza che scopre da sola questi percorsi interiori che portano alla meditazione. Poi insomma, se ne conoscete la storia vi la ritroverete. Luis Nero non è parente di Franco Nero, ma c'è anche Franco Nero nel film.
Ma no, non ci credo.
Sì.
Ma davvero?
Ma davvero?
No, Luis Nero con dentro Franco Nero?
Sì.
Ma non ci posso credere, insomma. Il collegamento
c'è
di
anche Harvey Keitel, insomma c'è.
No, no, ma è il nero nero che vi fa.
È il nero.
Per cui, va bene. No, scusateci ascoltatori, sta avvicinandosi l'estate, abbiamo fatto un po' così, abbiamo fatto un po' di scherzi. Allora, a risentirci forse anche domani, non so Barbara, dimmelo tu. Oppure sarai già sulla via del ritorno?
No, 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 sì, fino alla fine.
Basta, stai lì proprio
ormai sì,
no, sì, a mangiare i Tournedos rossini fino alla fine.
Lascia perdere.
Va bene. Ok, a risentirci Barbara, grazie, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao. E come detto, allora dedichiamo a Young Milano un brano di quest'anno di Little Sims che si chiama proprio Young.
My testing 1, 2, 1, 2.
Yeah, okay. I think it's on. Here we go.
Who's that creeping in my window?
Who?
I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows.
Yeah.
When I'm in need of cash, I go down to the bingo.
Bingo.
Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss.
I am.
A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my wine house quiff.
We love you, Amy.
Who's that knocking at the front door?
It's the
bills, bills, please no more.
No more.
I'm 20-something young, my priorities straight.
Yeah.
I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night.
Yeah.
Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side.
True.
But this is my idea of the perfect life. Listen,
yeah.
But taught myself to fire when I needed ammunition.
That's right.
I taught myself to sing and I taught myself to shout.
Yeah.
I taught myself how to get by and go without.
Easy.
I taught myself to make a proper English breakfast.
That's right.
'Cause I'm a little teapot, short and stout.
I am.
I'm that girl all alone in the crowd.
That's me.
'Cause all of you's are followers and do it for the clout.
Yeah, yeah.
I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount.
Give me a bargain.
I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee, wee, wee. Mate, you're just a hater 'cause my future's bright. And this is my idea of the perfect life.
E lasciamo Little Sims con Young, dedicata al documentario Young Milano, con appunto i giovani coinvolti nel progetto coordinato da Fabio Martina. Lo ricordo, il documentario sarà proiettato quest'oggi alle 17 al cinema Arlecchino, mentre da quest'oggi in sala c'è appunto Milepa, il film di Luis Nero, di cui ci parlava Barbara, ecco la sua intervista.
Buongiorno Luis Nero, regista di Milarepa, benvenuto a Radio Popolare.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Milarepa è un titolo che, se pensiamo al cinema, ci fa venire in mente ovviamente un film di Liliana Cavani, poi ci fa venire in mente una storia legata alla pacificazione, al buddismo, alla meditazione, e poi però c'è il tuo film che è una rivisitazione anche in chiave di genere, se vogliamo.
Assolutamente, vabbè, il film di Liliana è stato un film bellissimo, qua parliamo di un altro film anche se l'argomento è lo stesso. Noi vogliamo portare la storia di Milarepa al pubblico contemporaneo, ai giovani, quindi ho fatto due scelte particolari rispetto al racconto originale. Una è quella di ambientarlo in un prossimo futuro, quindi un futuro dove la natura ha ripreso il possesso e non c'è più la tecnologia, e quindi il verde ha ripreso il possesso delle fabbriche, quindi un mondo senza più niente da un certo punto di vista, che sembra un certo medioevo, una sorta di medioevo. E poi la seconda cambio importante è che Milarepa non è più un maschio ma è diventato una ragazza, perché la mia storia è metà fra la vita di Milarepa e la storia di Alexander David Neal, che è una scrittrice francese del Novecento, che è una pioniera antelitteram, una eroina antelitteram, perché si è travestita da uomo per andare all'ASA, dove le donne non avevano la possibilità di entrare, e anche quando è stata scoperta il Dalai Lama, visto che era una persona molto intenzionata a ottenere il risultato, gli ha dato i suoi insegnamenti. E la cosa bella è che questa donna faceva avanti e indietro a piedi fino a quasi 100 anni da Parigi all'ASA, e ha avuto 3 mariti, parliamo del Novecento, quindi un'epoca lontanissima, quindi è stata veramente un'eroina antelitteram, e quindi in questo film diamo omaggio a questi due grandi personaggi.
E nonostante questo, è comunque, come dicevi tu e come poi si intuisce anche dal film, hai cercato di portarlo non solo ai giorni nostri per cercare di attualizzare, ma anche in una sorta di futuro. Ci sono alcuni elementi che danno segno di questa modernità anche da un punto di vista stilistico e cinematografico: la musica, la fotografia, il luoghi, come è messo insieme tutto questo? Tra l'altro riveliamo che è girato in Sardegna.
Quando io faccio le location per un film è la fase più importante alla fine, perché le location insieme agli attori sono le cose che poi dettano lo stile del film. Quindi noi abbiamo fatto una ricerca, l'abbiamo girato in Sardegna, ma non nella Sardegna che conosce la gente, non è la Sardegna turistica, è tendenzialmente del centro, dove c'è un paesaggio che praticamente sembra un medioevo con degli inserti tecnologici.
Eh sì, e anche non italiano, direi.
Assolutamente, assolutamente non italiano. Infatti nel nostro nuovo Tibet, lo definiamo il nuovo Tibet, che è quello che abbiamo girato in Sardegna, era perfetto, perché sembrava di essere veramente in un posto dove la civiltà non era mai arrivata.
In questa sorta di viaggio ci si identifica abbastanza con la protagonista, ci si identifica nel senso che è ovvio che non sono le nostre vite, non siamo noi, però in quel senso di ricerca, di affanno, anche di dolore, perché poi il suo viaggio proviene da un dolore, per cui ha delle caratteristiche molto, molto comuni, pur facendo una vita che non è decisamente comune.
Ma in realtà siamo proprio noi, da questo punto di vista siamo noi contemporanei. Noi contemporanei che alla fine l'unica cosa che vediamo è la ricerca di vendetta, la ricerca di ottenere le cose, e a un certo punto nel percorso della nostra vita, come capita a tutti o come capiterà a tutti, capiamo che la vendetta, l'arricchimento, l'accumulazione non ci portano alla pace con noi stessi, e quindi a un certo punto chi più chi meno sceglie una strada per finalmente riconciliarsi col mondo intorno, con la natura, con la propria mente soprattutto. Infatti Harvey Keitel dice alla protagonista, dice il nemico è nella tua mente, non esiste il nemico, è solo nella tua mente.
Sì, infatti si parla molto di mente, di ostacoli, di paletti che in qualche modo fermano e bloccano la mente. No, ma infatti è molto interessante e molto moderno, perché c'è bisogno di toglierli questi paletti. Veniamo al cast, c'è un cast molto ricco, tu hai citato Harvey Keitel, c'è Angela Molina, F. Murray Abraham, la protagonista Isabelle Allen. Raccontaci qualcosa sia sulla protagonista, e poi sappiamo che accanto a te c'è un'attrice con cui adesso scambieremo anche due battute.
Lavorare con Isabelle è stato molto semplice, è una grandissima, anche se è giovane, è una grandissima professionista, quindi il lavoro del regista è stato quello di poter spiegarle bene il personaggio, quindi poi per il resto è stato facile, perché comunque gli attori inglesi comunque hanno una marcia in più, quindi non è stato veramente difficile. Invece la grande sfida, ma in senso positivo, è stata ridirigere Murray, che come al solito è un vulcano di idee, quindi ha portato al suo personaggio un contributo eccezionale oltre a quello che era sulla scrittura. E poi invece la prima volta con Harvey, che è stato un incontro magico da un certo punto di vista, conta che noi ci sentiamo ancora a distanza di 2 anni, una volta al mese al telefono, siamo rimasti amici, perché ho scoperto un Harvey che non è l'Harvey che noi vediamo nei film. Noi vediamo sempre i suoi personaggi che sono cattivi, spietati, invece lui è una persona dolce, tranquilla, disponibile, quindi l'esatto opposto di come il mondo lo conosce.
E poi ultimo non ultimo c'è Franco Nero, con lui com'è lavorare?
Ma con Franco non siamo parenti, ovviamente, siamo soltanto amici. Con Franco ormai abbiamo fatto così tanti film che è come lavorare con un amico, ormai credo che sono 5 o 6 che ne abbiamo fatti assieme, quindi con lui ormai la strada è spianata da quel punto di vista. Basta dargli l'indicazione e lui parte, quindi è facile, facile.
E poi invece, non l'abbiamo ancora citata, c'è Diana Dell'Erba che è con te, quindi possiamo parlare un attimo anche con lei.
E adesso ve la passo.
Grazie.
Eccola.
Pronto?
Buongiorno Diana.
Buongiorno.
Il tuo personaggio, anche il tuo personaggio è abbastanza chiave in questo film. Raccontaci intanto chi sei in Milarepa e com'è stata la tua esperienza in questa lavorazione.
Interpreto Damena, che è la moglie dell'ultimo maestro che incontra la protagonista Mila, il maestro che si chiama Marpa ed è interpretato da Harvey Keitel. Damena è un po' la faccia più morbida di questo maestro, perciò Mila incontra diverse persone, lavora su se stessa in diversi modi con diverse pratiche durante il film, per poi arrivare a Marpa e Damena, che rappresentano un po' l'ultimo step, perciò l'ultimo grande limite che lei deve superare. E se Marpa è molto severo, molto pretende tantissimo da lei, invece Damena è molto accogliente, legata alla cura, legata all'amorevolezza, alla comprensione, e perciò è un po', diciamo, la faccia, l'altra faccia di Marpa.
Com'è stata l'esperienza di questo set?
Molto molto bella, per gli attori, per tutta la produzione, per questa Sardegna straordinaria. Eravamo in una Sardegna una Sardegna abbastanza sconosciuta, perché nell'entroterra, perciò un verde e un azzurro magnifici, e dei luoghi anche a livello archeologico, esoterico, interessantissimi, perché appunto custodi, ad esempio io, il mio personaggio ha girato nel nuraghe di Sant'Antine, perciò custode di leggende, storie di più di 2000 anni.
Grazie.
Che si sentono.
Grazie Diana Dell'Erba, e grazie a Luis Nero, con cui abbiamo appena parlato del film Milarepa al cinema. Ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Salutami Luis.
Grazie.
E dunque noi abbiamo terminato la prima parte di Cult di quest'oggi, e adesso pubblicità, torniamo fra pochissimo. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino al notiziario delle 12.30. Come vi dicevo in apertura, ritorna una rassegna virtuosa che si svolge lontano, non lontanissimo, ma insomma dalle grandi città, dalle grandi piazze della musica, e proprio per questo ancora più preziosa, perché a Solbiate Olona in provincia di Varese ritorna Jazz Altro nella sua edizione 2025. I concerti si svolgeranno in diverse location fra le province di Varese e di Milano, ma appunto Solbiate in qualche modo è quartier generale. È la 26esima edizione, anche quest'anno curata dal fondatore, insomma dal creatore di Jazz Altro, Mario Caccia, con piacere torniamo ad avere ospite. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per il gentile invito.
Grazie, insomma grazie a voi, insomma, per una rassegna che si è consolidata nel tempo con grandi nomi internazionali, italiani, e anche con spazio per gli emergenti, che è sempre stata una vostra cura, no?
Esattamente, siamo alla 16esima edizione e con il sostegno di amministrazioni del territorio e qualche sponsor che ancora ha l'eroismo di volerci sostenere e in qualche modo di rinnovare la formula del mecenatismo che non va più di moda, portiamo avanti questa iniziativa. Io in realtà sono direttore discografico, ma sono direttore della rassegna, ma in realtà sono un discografico, quindi ho questo vantaggio, se mi consentite di dirlo, mi vanto un pochino di poter cooptare grandi musicisti del panorama nazionale e internazionale anche attraverso un rapporto di collaborazione diretta. E questo per noi, insomma, è un plus non indifferente. Peraltro, una piccola correzione a quanto ho detto precedentemente, sì. Diciamo, l'organizzazione della rassegna è a cura sia di Abit, che è la mia casa discografica, ma anche e soprattutto dell'associazione Area 101.
Giusto.
Il cuore della nostra associazione è a Olgiate Olona.
Porca miseria, scusate, insomma, mi sono sbagliata meglio, allora adesso poi lo ripetiamo più volte, anche se in realtà Solbiate Olona c'entra
moltissimo,
perché aprite lì.
Esattamente, oggi è proprio l'esordio della rassegna, quindi questa sera al Centro Socio-Culturale di Solbiate Olona, un trio internazionale molto significativo e importante della scena, è l'armonicista Max De Aloe insieme a Bodilsen, che è il contrabbassista di Bollani, forse più noto alle cronache per questa sua grande collaborazione, e Mike Del Ferro, un pianista straordinario che ha affiancato anche Toots Thielemann per tanti anni. E insomma, partiamo come amiamo definire noi, col botto, insomma, con una bellissima formazione internazionale al Centro Socioculturale. Tutti i nostri eventi sono a libera fruizione, chiediamo magari un contributo all'associazione organizzatrice, ma fondamentalmente siamo riusciti anche a calmierare gli ingressi dal punto di vista economico, per cercare di attirare il maggior numero possibile di persone, e magari anche quelle che hanno un po' di curiosità ma poca dimestichezza con il jazz e la world music. E devo dire, da questo punto di vista non possiamo lamentarci, perché è vero, 16 anni di lavoro, ma possiamo vantare, ecco, oggi è la giornata in cui mi gonfio un po' il petto, normalmente un'adesione di pubblico in termini anche di presenza straordinaria di solito, sì.
Certo, allora la rassegna è lunga perché va avanti fino al 30 agosto con una serie di appuntamenti, citiamone alcuni o quantomeno citiamo i protagonisti.
Va bene, allora provo a fare una carrellata velocissima e
sì,
poi
sì,
in ogni caso rimanderei gli appassionati che vogliono approfondire eccetera al nostro sito, che è www.jazzaltro.it, abbiamo anche Facebook e Instagram, per cui magari uno lì può entrare meglio nei dettagli. Io velocemente dico è il concerto di esordio di questa sera con Jasmine Trio, precedentemente descritto. Sabato mattina, quindi dopodomani, all'alba, il giorno del solstizio d'estate, terremo in concerto in una straordinaria location nella cornice del Parco del Medio Olona, quindi nella vallata, diciamo, in mezzo al prato, un concerto alle 6 di mattina con Eugenia Canale e Luca Falomi e il contrabbassista argentino Carlos Buschini. Avremo anche un risveglio yoga, insomma sarà una mattina un po' speciale. Dopodiché partiremo nel mese di luglio, saremo a Villa Autolini Tosi di Busto Arsizio con Michele Fazio, Segmer Dagmar, una straordinaria cantante olandese, e Marco Brioschi alla tromba. Poi il 20 di luglio saremo al Monastero di Sant'Antonio di Olgiate Olona con un trio capitanato da Fabio Buonarota, con Max Tempia e Massimo Serra. Il 25 di luglio saremo presso la Cooperativa Promozione Lavoro e Sociale, dove ci sarà un parterre nutrito di musicisti che daranno la loro testimonianza e contributo artistico e musicale, ma la serata sarà ulteriormente impreziosita da una breve performance teatrale a cura dei ragazzi ospiti di questa struttura, una piccola pista teatrale, un progetto molto particolare che così vi inviterei ad andare a approfondire appunto sul sito www.gessalto.it. Poi il giorno 27 esordiremo al Castello di Legnano, faremo tre concerti il 27 di luglio, il 2 luglio e il 2 agosto e il 23 agosto. Avremo il 27 luglio Aldo Di Caterino, flautista pluripremiato, Vince Abbracciante, uno dei più grandi rappresentanti della fisarmonica, e altri ospiti internazionali. Il 23 agosto avremo il trio del contrabbassista russo Yori Golubev, e il 2 di agosto avremo invece un quartetto d'attacco, Luca Meneghello e Michele Fazio Quartet, e per chiudere il 30 agosto Castellanza, saremo nel cortile del municipio e avremo Guido Di Leone e Francesca Leone Quartet, tra i migliori rappresentanti della bossa nova e della samba. Ecco, sono stato un po' sintetico.
No, perfetto, insomma abbiamo capito tutto. Ci sono tra l'altro anche appunto dei luoghi da visitare, da scoprire, sì. Lo dico per esempio i milanesi, che così magari vanno in direzione opposta a quello che succede di solito.
Lo confermo, la cornice architettonica dei luoghi vale la pena. Villa Autolini Tosi è un edificio meraviglioso con una grande storia, Busto Arsizio, l'associazione Calimali, dove noi faremo il concerto questo sabato di mattina, è un posto incantevole, uno non ci crede perché il fiume Olona, solo la citazione fa venire un po' i brividi, in realtà è un'area curatissima, meravigliosa.
No, adesso è stata recuperata in molte sue parti.
Cioè. Il castello di Legnano Visconteo è un luogo straordinario, però insomma tutti posti carini.
Benissimo, allora grazie davvero insomma per questa panoramica su Jazz Altro 2025 che comincia proprio quest'oggi. Mario Caccia, grazie e buona rassegna, buon festival, a risentirci.
Grazie infinite per il vostro gentile invito.
A presto. A presto. E allora noi, dato che questa sera si apre Jazz Altro con Max De Aloe, lo ascoltiamo in questa sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head. Thank you. E adesso alcune segnalazioni per quest'oggi, tra cui per esempio Young Dreamers, 3 performance di danza contemporanea al Teatro Franco Parenti alle ore 21:15 in sala A2A, mentre domani ritorna sulla morte senza esagerare, siamo sempre al Teatro Franco Parenti in sala blu, lo spettacolo, quello che ha rivelato definitivamente la compagnia dei Gordi, che appunto poi è diventata una delle compagnie più originali della sua generazione. Vi ricordiamo anche che domani ci sarà la prima delle due repliche che concludono il Bel Festival Life di Zona K in trasferta all'Autof con Negotiating Peace, titolo non fu mai così opportuno, di Jeton Nesirai, che appunto mette in scena talvolta insomma la surrealtà e la difficoltà delle trattative politiche internazionali. Mentre c'è un altro appuntamento che volevamo segnalarvi, di un'altra importante rassegna, Da vicino nessuno è normale, Olinda, ospedale, ex ospedale psichiatrico Pini, quello dove anche noi facevamo parte del programma con la nostra festa. Questa sera va in scena Fratelli con Michele Calcari e Paolo Grossi per la regia di Antonio Viganò. Loro sono il teatro La Ribalta, che fa da molti anni un lavoro veramente speciale con attori abili e portatori di disabilità, ma di grande spessore artistico, quindi ve lo consigliamo. E poi ancora un altro spettacolo che secondo noi vale la pena di vedere è insomma il grande nuovo spettacolo di Daniele Finzi Pasca agli Arcimboldi, Titisé e Venetian Dream, l'omaggio a Venezia di Finzi Pasca. Prosegue al Piccolo Teatro Streller il Milano Flamenco Festival, questa sera c'è Eduardo Guerrero con Debajo de los Pies. E poi c'è anche un altro appuntamento con Leonardo De Carli all'Arena Milano Est, La vita è una meraviglia. I puntini sono chiaramente molto molto voluti. Fra poco la nostra rubrica di musica lirica con il nostro Giovanni Chiodi, che sentiremo tra breve. Ed eccoci, allora abbiamo ritrovato il nostro Giovanni Chiodi, ciao Giovanni.
Ciao Ira, e abbiamo ritrovato anche la Bartoli di cui vi ho parlato la volta scorsa, e quindi vi riporto al festival, importantissimo festival Monteverdi di Cremona, perché ovviamente ho visto l'apertura, cioè con la prima opera, il ritorno di Ulisse in patria naturalmente del divino Monteverdi, ottima produzione, quindi felici notizie. Innanzitutto il cast vocale formato prevalentemente da cantanti italiani e quindi in possesso di una dizione chiarissima, che secondo me è un requisito indispensabile per seguire molto bene il recitar cantando di Monteverdi. E poi che cantanti, delle voci belle, timbrate, agili, piene, insomma è stato un piacere ascoltarli. Sono tantissimi personaggi, andrebbero menzionati tutti, ma io mi ricordo soprattutto del colore proprio sensuale malinconico di Ulisse, bravissimo Mauro Borgioni, che è sicurissimo anche negli acuti, poi questa voce molto ricca e pastosa, con un corposo registro centrale di Margherita Sala che faceva Penelope, molto sanguigna, come adesso vi dirò. Poi due mattatori anche della scena, Arianna Venditelli che faceva Minerve, e il Telemaco molto fresco di Jacob Lawrence, e poi un'altra magnifica coppia, Giove e Nettuno, cioè Valentino Buzza, Luigi De Donato, lo splendido Umete di Francisco Fernandez Rueda, e un'altra grande coppia, Alberto Allegrezza Eurimaco, a Elena Danceva che faceva Melanto, e ricordo anche Chiara Brunello. Vedete, sono tantissimi da ricordare, e all'ultimo direi Giulia Bolcato che faceva Amore Giunone, e Chiara Rosella, l'umana fragilità, che ha recitato oltretutto nuda. Quindi perché? Perché la regia era di Davide Livermore, che peraltro interpretava uno scatenatissimo Iro, perché Davide Livermore è anche tenore, oltre che regista di questo spettacolo. Quindi secondo pilastro di questa produzione. Perché? Perché ha avuto un'idea, secondo me, efficacissima, cioè di rappresentare una sorta di teatro della memoria in una terra italiana del dopoguerra, secondo naturalmente, in un'isola quindi del sud, con lo sfondo perenne delle onde marine e di un vulcano, con evidente ispirazione al neorealismo cinematografico, ad esempio di Stromboli, di Rossellini, ma anche di altre icone cinematografiche. E l'accostamento funziona molto bene, anche perché Livermore e il suo team hanno la virtù di rendere vivi gli ambienti che sono collocati fuori tradizione mitologica. Quindi l'azione è situata in questo paesino isolano del sud, nella piazza del paese, dove ad esempio all'inizio si tiene una processione con tanto di squillo di campane, e alla fine anche la tensione con Ulisse si tiene in questa piazza. E poi siamo trasferiti nella camera da letto del palazzo di Penelope, con queste vetrate che guardano al mare, al porto per l'arrivo della nave dei Feaci, in aperta campagna sulle rive del mare con eruzione vulcanica sullo sfondo, e così via. Quindi lo spettatore non si annoia mai, c'è grande recitazione, soprattutto riusciamo a immedesimarci nell'azione, che fluisce proprio rapida e senza fratture. Ad esempio, questa idea di una Penelope meridionale chiusa nel suo lutto, no? Ma all'occorrenza anche molto irruente, molto sanguigna, è un'invenzione originale. Insomma, è una regia che è un continuo di sorprese, grande divertimento, ma naturalmente al momento opportuno grande tensione. L'orchestra, la fonte musica, è stata concertata dal bravo Michele Pasotti. Ecco, qui se la devo confrontare con l'eccezionale prestazione del complesso di Capuano una settimana prima, Orfeo Ridice, sicuramente appare meno elettrizzante, soprattutto nello stacco dei tempi. Quindi possiamo criticare alcuni aspetti di questa interpretazione rispetto a un cast vocale che, come vi ho detto, è veramente strepitoso, ma è comunque una prestazione di livello, anche perché dal punto di vista musicologico lui ha fatto una cosa senz'altro corretta, che non si fa mai, cioè ha ricostruito il ballo greco nel secondo atto, naturalmente con musica di Monteverdi, e poi ha messo il coro finale tratto dalla raccolta dei canti sacri dello stesso Monteverdi. Quindi benissimo questa prima tappa del Festival Ufficiale di Monteverdi, che si concluderà con l'Ercole Amante di Cavalli la prossima settimana, non questa. E dopo Cremona siamo andati tutti alla Scala, Ira, per che cosa? Per ascoltare il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto dal grandissimo Kirill Petrenko, che, e questo è interessante, pur essendo il direttore principale, come tutti sapete, dei Berliner Philharmoniker, cioè l'orchestra più grande del mondo, ha mantenuto fortunatamente uno stretto rapporto con le orchestre italiane da lui già dirette, quindi ad esempio quella di Roma, Santa Cecilia e poi la RAI di Torino. E dunque, che ha fatto? Ha chiuso la stagione sinfonica di Santa Cecilia a Roma e poi è venuto da noi al Piermarini, dove per coincidenza la scorsa domenica, come ricorderete, perché ne ho parlato, Antonio Pappano, cioè l'ex direttore principale di questa orchestra di Santa Cecilia, ora con la sua nuova orchestra che è la London Symphony Orchestra, ha toccato in tournée anche Milano con un concerto molto bello, molto esuberante e molto estroverso. Secondo me ancora più superlativo, se si può fare un paragone, a questi livelli è stato il concerto di Petrenko alla Scala. Perché? Perché prima di tutto il programma era super centrato e poi ovviamente per l'interpretazione con questa, nella prima parte l'esecuzione del Manfred di Schumann, molto tesa, molto, molto sofferta, molto bruciante, e poi la sinfonia concertante per fiati di Mozart con quattro grandissime prime parti che non nomino perché mi hai fatto già capire che sono fuori tempo, Oliva di Rosa Allegrini Zucco dell'orchestra. È stato veramente entusiasmante, con un gran finale, con un'esecuzione memorabile alla prima di Brahms. Diciamo, elettricità pura, per citare Billy Elliot, anche per il rapporto d'amore che Petrenko ha saputo stabilire con il pubblico milanese. Anticipazioni in mezzo minuto, ultima recita di Siegfried alla Scala diretta da Alexander Soddi sabato, e Aida da stasera al Maggio Musicale Fiorentino, direttore Zubin Mehta, arriva in Italia la bellissima produzione di Monaco, di Baviera del 2023, con la regia di Damiano Micheletto, per altre quattro recite fino al 1° luglio. Quindi chiuderemo in bellezza la prossima settimana con Aida.
Grazie Giovanni Chiodi, a risentirci, ciao!
Ciao!
E noi vi salutiamo, siamo arrivati alla fine di Cult, abbiamo parlato di Monteverdi, vi lasciamo insomma con un estratto, forse suo più celebre, Il lamento della ninfa, subito dopo le notizie di Radio Popolare. A domani da Ira Rubini.